Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
È una vera gioia essere insieme questa mattina e abbiamo ancora quel privilegio davvero speciale e meraviglioso di trovarci nel 13° capitolo di Prima Corinzi. Ed io amo studiarlo personalmente e confido che Dio vi abbia benedetti veramente attraverso di questo capitolo. E questa mattina ci troveremo ad esaminarlo in modo più tecnico di quanto abbiamo fatto in passato. E in un certo senso l'approccio di questa mattina sarà molto simile a quello di una lezione in aula. Molti di voi sono veri studiosi della Bibbia e ogni tanto impostiamo il messaggio proprio per quelli tra voi che sono dei veri studiosi, e così questa mattina tutti gli altri potranno seguirci ed apprezzare quello che sarà detto, e speriamo che il Signore parlerà anche a voi, però ci concentreremo soprattutto su alcuni dei dettagli più subdoli del testo, nel tentativo di giungere ad una conclusione su qualcosa che è stato oggetto di discussione molto ampia nella Chiesa, ovvero alcune questioni riguardanti la cosa perfetta menzionata al versetto 10. Ora, come sapete, l'intero capitolo parla dell'amore. Il grande culmine del capitolo si trova proprio al versetto 8, nelle parole «l'amore non viene mai meno», il che è veramente il vertice dell'amore, e quello che Paolo sta dicendo è che l'amore è l'unica cosa che è eterna. L'unico legame che abbiamo con l'eternità è l'amore. I Corinzi avevano dato grande importanza a tutte le cose buone, ai doni, ai ministeri e così via, però si erano dimenticati di quella che era la cosa migliore, quella che Paolo chiama in 12:31 la via più eccellente, ovvero l'amore. E quindi egli presenta questa grande dichiarazione sull'essenza, sul carattere e sulle qualità dell'amore. Abbiamo visto prima di tutto la preminenza dell'amore nei primi tre versetti, poi le perfezioni dell'amore nella sezione successiva ed infine, a partire dal versetto 8, la permanenza dell'amore. La settimana scorsa abbiamo udito l'Apostolo Paolo dirci che l'amore non viene mai meno. L'amore non viene mai meno. Un'affermazione straordinaria. Ciò che gli sta realmente comunicando qui è che l'amore dura in eterno, e se questo è veramente l'unico legame che abbiamo con l'eternità, allora faremo bene a dargli la massima importanza nel tempo presente, perché quella è la cosa più eccellente di tutte. Per sottolineare la priorità dell'amore, Paolo lo mette a confronto con la cosa che interessava maggiormente ai Corinzi, ovvero i doni spirituali. Erano orgogliosi, avevano un problema di egoismo spirituale ed il modo in cui si vantavano della loro spiritualità era abusando i doni spirituali, usandoli eccessivamente, usandoli male e contraffacendoli. E quindi Paolo prende il loro punto di vista sui doni, lo introduce nel suo discorso sull'amore e qui offre un confronto per mostrare che non sono i doni la cosa alla quale bisogna dare la massima importanza, ma l'amore, perché i doni passano e l'amore dura per sempre. Questo è il suo punto principale nel capitolo. Allora, la volta scorsa abbiamo esaminato quel pensiero, l'amore non viene mai meno, e vi sono molti usi di questo termine, venir meno nel greco. Questa settimana ne ho letto uno interessante nel quale viene usato per descrivere un cattivo attore che viene fischiato e cacciato dal palcoscenico, e potremmo dire che l'amore non viene mai fischiato e cacciato dal palcoscenico, nel senso che l'amore non viene mai considerato come un cattivo attore, un brutto attore. L'amore è un qualcosa che viene onorato, però un uso più vicino al significato che Paolo usa qui è quello tecnico del greco classico, dove la parola viene usata per parlare di un fiore che appassisce, si deteriora e i suoi petali cominciano a cadere. Quello che sta dicendo è che l'amore non è un fiore che si deteriora, l'amore non cade mai, non sbiadisce mai, non appassisce mai, è quell'unica grande realtà eterna ed è la via per eccellenza. E sarebbe meglio che la vostra comunità fosse interamente consacrata all'amore piuttosto che soltanto all'insegnamento o alla dottrina. Sarebbe meglio che la vostra comunità fosse interamente consacrata all'amore piuttosto che solamente all'esercizio dei doni e così via, perché lo scopo ultimo di ogni altra cosa è che possiamo amarci gli uni gli altri e che facendo così il mondo possa sapere che siamo veramente figli di Dio. Quindi l'amore è la cosa più eccellente. Ora, per fare questo confronto con i doni, egli presenta tre paragoni e ve li ho elencati nello schema. I doni sono temporanei, i doni sono parziali ed i doni sono elementari. Ed in questi tre modi egli mostra il contrasto che c'è tra i doni e l'amore. Ed oggi voglio che indossiate il vostro cappello da studiosi, perché voglio che riflettiate con me su questo brano, perché lo esamineremo in senso tecnico nel tentativo di risolvere un problema piuttosto antico riguardante il significato di alcune di queste cose. E strada facendo, sono piuttosto entusiasta del fatto che possiate forse farvi un'idea del processo che uno studente della Bibbia utilizza per giungere alle proprie conclusioni. Era molto spesso quando predico vi do semplicemente la conclusione, però oggi ho pensato di accompagnarvi attraverso il processo. Quindi potrete vedere com'è che eliminiamo determinate argomentazioni, determinati punti di vista per arrivare al punto di vista corretto e quale sia il processo per giungervi. Ora, ricordate che la volta scorsa abbiamo discusso il primo sottopunto sotto la permanenza dell'amore, ovvero che i doni sono temporanei. Notate il versetto 8, l'amore non viene mai meno. Questa è la grande dichiarazione che governa tutto il resto del capitolo. Ora però comincia a discutere la natura temporanea dei doni. Però quanto alle profezie, esse saranno rese inoperanti oppure abolite o eliminate. Quanto alle lingue, esse cesseranno da sé nella diatesi media. E quanto alla conoscenza, essa sarà resa inoperante, sarà abolita o eliminata. E quello che sta facendo qui è che sta prendendo questi doni come rappresentativi dell'insieme di tutti i doni. Il dono più significativo era la profezia, il dono meno significativo erano le lingue o i linguaggi, ed un dono rappresentativo di quelli che si trovavano nel mezzo sarebbe stato quello della conoscenza. Sta semplicemente dicendo che i doni sono una realtà passeggera, non sono un qualcosa che durerà per sempre, hanno il loro tempo, hanno il loro posto, però non sono permanenti, non sono eterni. Sono assolutamente essenziali, credetemi, oserei dire che la profezia è... la conoscenza, la parola di conoscenza ed il dono delle lingue, la capacità di parlare una lingua straniera sconosciuta, colui che parlava ai tempi della Chiesa primitiva, erano tremendamente importanti, assolutamente essenziali, però per quanto siano stati essenziali nel loro tempo, appartengono solamente al tempo e non all'eternità. E l'unico legame che abbiamo con l'eternità è l'amore, quindi l'amore dovrebbe dominare. Ora, la volta scorsa abbiamo visto che viene fatta qui un'interessante distinzione nell'uso dei verbi con la profezia e la conoscenza rispetto a quello usato per le lingue. E in relazione alle lingue abbiamo visto che il verbo, nella forma in cui viene usato, dice che le lingue cesseranno da sé. E poi abbiamo discusso un pochino per stabilire se fossero in effetti cessate ed abbiamo determinato che biblicamente avevano tre scopi. Prima di tutto lo scopo delle lingue poteva essere considerato come rivelatorio. E in altre parole, in determinate occasioni Dio stava effettivamente rivelando la sua parola attraverso quel dono. Ed abbiamo stabilito che la rivelazione è già stata data, trasmessa ai santi una volta per sempre, e quindi quello scopo delle lingue è cessato. In secondo luogo abbiamo visto che le lingue erano anche un dono di conferma, un dono miracoloso che confermava gli apostoli, i profeti ed i loro ministeri apostolici. E dal momento che non vi sono più apostoli o profeti, come abbiamo visto da Efesini 2:20, quell'aspetto del dono delle lingue non ha più alcun motivo di esistere, perché oggi non ci sono uomini di quel genere che debbano essere autenticati. In terzo luogo abbiamo visto nel Nuovo Testamento che le lingue erano un segno del giudizio punitivo sul popolo del patto Israele, giudizio che fu eseguito nel 70 d.C. e di conseguenza oggi non vi è più alcun bisogno che quel segno continui ad esistere. E poi la storia ci ha confermato che le lingue cessarono effettivamente fino all'incirca il 1900, quando ebbe inizio quel movimento moderno. Quindi abbiamo detto che le lingue sono cessate e che il fenomeno attuale al quale stiamo assistendo può essere spiegato in altri modi anziché considerarlo il dono delle lingue, dei linguaggi o delle lingue nel Nuovo Testamento. Però in contrasto con la cessazione delle lingue abbiamo notato che per quanto riguarda la profezia e la conoscenza, il testo dice che saranno fermate oppure saranno rese inoperanti. Il verbo in quel caso è passivo, il che significa che qualcosa fermerà la profezia e la conoscenza, qualcosa le arresterà, qualcosa le porterà alla fine. E quel qualcosa è la cosa perfetta menzionata al versetto 10. Ed oggi discuteremo che cos'è che è quella cosa perfetta. Ora, questo è uno studio molto interessante perché moltissime persone sono state estremamente confuse a questo riguardo. La questione è stata discussa e rigirata in ogni modo per così tanto tempo che spero possiamo presentarvi una soluzione che potreste approfondire personalmente studiandola e vedendo se forse questa non sia la migliore di tutte. Ora, la profezia e la conoscenza non sono cessate insieme alle lingue, hanno continuato ancora quando le lingue erano cessate, stanno aspettando che la cosa perfetta le fermi. Versetto 9 dice: noi conosciamo in parte, quella è la conoscenza, e profetizziamo in parte, però quando sarà venuto ciò che è perfetto, allora ciò che è in parte sarà abolito. Quindi le cose parziali, ovvero la conoscenza e la profezia, cesseranno quando verrà la cosa perfetta. Sono solamente temporanee. Sono importanti? In realtà sono essenziali, però appartengono solamente al tempo, non all'eternità. Quindi Paolo sta dicendo che sono temporanei. Il secondo punto, ed è qui che entreremo un po' nella questione della cosa perfetta, è che dice che i doni non sono solamente temporanei, ma sono anche parziali. Guardate di nuovo il versetto 9. In parte, una volta, in parte, due volte, al versetto 10, ciò che è in parte, per tre volte ci viene detto che sono in parte. Notate il versetto 12, conosco in parte. Per quattro volte sottolinea il fatto che la conoscenza che possediamo è parziale. Meros, dal greco, significa semplicemente una parte del tutto, non il tutto. I doni sono parziali. Noterete che è interessante vedere come le lingue non compaiono nei versetti 9, 10, 11, 12 o 13, sono cessate. E le uniche cose che saranno ancora presenti quando verrà la cosa perfetta sono la profezia e la conoscenza, almeno nell'illustrazione che Paolo presenta qui. Naturalmente ci saranno altri doni, però quelli ai quali Paolo fa riferimento qui sono la profezia e la conoscenza. Le lingue a questo punto erano già cessate dal momento in cui la cosa perfetta è arrivata. Non vengono fatte cessare, non si tratta di un verbo passivo. Ora il versetto 9 dice: noi conosciamo in parte, profetizziamo in parte. E questo è vero. Nel migliore dei casi, ed io posso studiare diligentemente, posso fare tutto quello che posso per predicare la parola di Dio, però nel migliore dei casi posso predicare solamente una parte di tutto quello che ci sarebbe da dire riguardo alla verità di Dio, non è vero? Sono limitato a ciò che Dio ha rivelato, sono limitato alla mia comprensione di ciò che Dio ha rivelato, sono limitato al fatto che la mente umana non può comprendere pienamente un Dio che trascende l'uomo. Quindi, nel migliore dei casi, la predicazione è parziale, il profetizzare, il parlare davanti agli altri è parziale, nel migliore dei casi la parola di conoscenza è parziale, estrarre dalla parola di Dio dei principi di conoscenza è solamente un qualcosa di parziale, non vi è alcun modo in cui possiamo conoscere tutto quello che vi è da conoscere. E in realtà, quando sono uscito dal seminario sapevo tutto, però poi strada facendo ho cominciato a perdere il contenuto. In Prima Corinzi capitolo 8, versetto 2 ci viene detto, e penso che questo sia un buon promemoria, voglio dedicarvi un minuto. Sapete, è così facile diventare una sorta di presuntuosi dal punto di vista dottrinale, pensare di avere tutte le risposte. Abbiamo sistemato tutta la nostra teologia in tutti i suoi scomparti, abbiamo tutte queste spiegazioni, tutti questi brani difficili, però in Prima Corinzi 8:2 ci viene detto che se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. Fondamentalmente la conoscenza è limitata, ed è limitata soprattutto quando pensiamo di sapere tutto. A quel punto non sappiamo nulla, perché un elemento fondamentale della conoscenza è quello di comprendere il fatto che non possiamo saper tutto. Tornando all'Antico Testamento, voglio mostrarvi che nessun cristiano può possedere una conoscenza perfetta. Sapete, penso che alcune persone credano di averla, penso che alcune persone pensano che io ce l'abbia. Sapete, pensano, oh, lui è il pastore della chiesa, predica la parola di Dio e possiede tutta questa conoscenza. Ma non è così, la mia conoscenza è molto limitata, sono il primo ad ammettere di commettere errori. L'unico problema è che non so dove siano, perché non ho una conoscenza sufficiente per sapere quando ho ragione e quando ho torto. Sapete, quello è il problema. Però il problema della natura umana è che essa è fallibile, quindi vi sono errori e vi è un limite alla conoscenza che possiamo afferrare, e penso che forse alcuni insegnanti della Bibbia abbiano bisogno di ricordarselo. So che io ne ho bisogno, semplicemente non sappiamo tutto. Potremmo pensare di saper tutto, però non è così, e anche alcuni studenti della Bibbia. Però andiamo a Giobbe per un momento e voglio mostrarvi alcuni brani, giusto per aiutarvi un po' con la nostra umiltà, affinché comprendiamo che ci sono moltissime cose che non conosciamo. Stiamo semplicemente scalfendo la superficie di questo aspetto del conoscere la pienezza della natura divina. In Giobbe 11, al versetto 7, ci viene detto: puoi tu, investigando, scoprire Dio? Puoi tu conoscere appieno l'Onnipotente? In altre parole, puoi arrivare ad avere una conoscenza perfetta di Dio? È elevata, è alta come il cielo. Che cosa puoi fare? È più profonda della tomba. Che cosa puoi sapere? In altre parole, è impossibile raggiungere la pienezza della conoscenza di Dio. Non puoi arrivare così in alto e non puoi scandagliare una simile profondità. Va al di là della capacità dell'uomo quella di comprendere pienamente. Sapete, quando le persone a volte domandano perché gli insegnanti della Bibbia non sono d'accordo tra loro, oppure perché buoni cristiani non sono d'accordo tra loro, il motivo è, non è che non siamo d'accordo sulle verità fondamentali che sono chiare, ma perché tutti noi abbiamo a che fare con limiti nella nostra conoscenza, stiamo cercando di mettere insieme tutti i pezzi e giungere alle conclusioni senza avere la pienezza della rivelazione. Ecco perché è così difficile sistematizzare le cose. Però in Giobbe 26:14 troviamo qualcosa di interessante. Sono appena state dette molte cose riguardo a Dio e quanto Dio sia meraviglioso e quanto sia potente e a tutte le cose che egli ha fatto nella creazione, e dice: ecco, oppure guardate, è un'esclamazione, o in italiano potremmo dire wow. queste non sono che l'estremità delle sue vie, però quanto debole è il sussurro che ne percepiamo. Ma il tuono della sua potenza, chi può comprenderlo? Semplicemente va al di là della vostra capacità di afferrare la pienezza della potenza di Dio, delle vie di Dio, della verità di Dio e della natura di Dio. Salmo 40, versetto 5, molte sono, o Signore Dio mio, le meraviglie che tu hai fatte e i pensieri che hai verso di noi. Questo è molto bello. Dio, tu hai compiuto molte opere meravigliose, hai avuto molti pensieri meravigliosi. Non si possono ordinatamente enumerare davanti a te. In altre parole, quando cerco di catalogarli, quando cerco di organizzarli e di sistematizzarli e poi di ripresentarli a te, manca sempre qualcosa. Se volessi dichiararli e parlarne, sarebbero più numerosi di quanto si possa contare. Sistematizzare Dio è molto difficile perché non abbiamo tutte le informazioni. Nel Salmo 139, al versetto 6, una tale conoscenza è troppo meravigliosa per me, è troppo elevata, io non posso arrivarvi. Va troppo al di là di noi stessi. Bene, questo è il Salmo 139, 6. In Romani 11, tanto per fare un confronto con l'espressione del Nuovo Testamento, affinché comprendiate che neppure il Nuovo Testamento completa tutta la nostra conoscenza, ma lì viene detto in Romani 11, 33, oh profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi ed incomprensibili le sue vie. Ora, ascoltate il versetto successivo. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore o chi è stato suo consigliere? Le sue vie non si possono investigare pienamente. Potresti dire, però, quando conosciamo Cristo, non riceviamo forse tutto? No, perché Colossesi 2:3 ci viene detto che in Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Anche conoscere Cristo significa sapere che la sapienza e la conoscenza sono nascoste in Lui, non sono tutte rivelate? Il fatto che io conosca Cristo non significa che io sappia tutto, è tutto in Lui, però ammettiamolo, gran parte di esso è nascosto. Quindi dobbiamo riconoscere che abbiamo sempre a che fare solamente con una parte della verità rispetto alla sua totalità. Ora, voglio affrettarmi e dire che questo non significa che abbiamo un problema perché ci troviamo nell'errore. Dire che possediamo una verità parziale non significa che possediamo una verità errata, significa semplicemente che non abbiamo tutta la verità che c'è da avere. Per esempio, potremmo insegnare a nostro figlio che 2 più 2 fa 4 e quello è vero, gli abbiamo insegnato la verità, però siamo ancora molto lontani dall'algebra, dalla geometria, dalla trigonometria e dal calcolo infinitesimale. Vi è così tanto altro da conoscere che vostro figlio non potrebbe mai neppure cominciare ad immaginarlo quando tutto quello che è in grado di comprendere è che 2 più 2 fa 4. Non significa che quella conoscenza sia sbagliata o che non sia affidabile, significa semplicemente che è incompleta. E noi impariamo sempre di più mentre cresciamo come cristiani, però non abbiamo tutto. Permettetemi di aggiungere anche subito che possediamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Pietro disse che noi abbiamo tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Possediamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Prima Giovanni 5:20, ora possediamo una conoscenza sufficiente per conoscere Lui e per conoscere suo Figlio. Prima Corinzi capitolo 2, abbiamo lo Spirito Santo, il quale ci insegna a conoscere le profondità di Dio. Quindi sappiamo quello che abbiamo bisogno di sapere, sappiamo tutto quello che abbiamo bisogno di sapere per conoscere ciò che Dio vuole che conosciamo e per fare ciò che Dio vuole che facciamo. Però non sappiamo tutto. Siamo solamente un gruppo di studenti alla ricerca di afferrare le verità fondamentali. E potresti dire, John, però perché Dio non ci ha dato tutto allora? Penso che a primo acchito possiamo dire che la mente umana non sarebbe mai in grado di concepirlo e quindi Dio ha mantenuto le cose semplici. Sono talmente semplici che perfino un bambino può conoscerle. E se Dio avesse riversato su di noi la pienezza di tutta la verità, prima di tutto essa è infinita, no? Se Dio è infinito, allora la verità è infinita. Se avessimo un libro infinito sarebbe assurdo. Sarebbe un libro senza principio e senza fine. Pensare che Dio si è abbassato fino a mettere la sua verità in questa piccola cosa proprio qui, a noi, perfino questa è piuttosto spessa, ce ne sono molte più sottili di questa, e che qualcuno possa credere che questa sia tutta la verità di Dio sarebbe impensabile. Oh, vi è molto di più, molto di più. Non abbiamo neppure cominciato a sfiorare la superficie. Dio ha mantenuto le cose semplici affinché non ci confondessimo. Ed in secondo luogo, una mente umana depravata e contaminata dal peccato non potrebbe affrontare la verità suprema nella sua totalità a meno che non fosse una mente perfetta. Quindi, dal momento che non è perfetta, Dio non si è preoccupato di darci tutto. Un giorno Quando avremo una mente perfetta riceveremo tutta la verità, però questo appartiene al futuro. Quindi possediamo questa conoscenza parziale e parte di essa ci viene comunicata attraverso il dono della predicazione, della profezia. Dalle persone ci dichiarano la parola di Dio ed altre attraverso una parola di conoscenza traggono dei principi della scrittura e ce li insegnano. Quindi queste cose contribuiscono in parte a quello che conosciamo. Ora torniamo a 1 Corinzi 13 e guardiamo ancora una volta al versetto 10. Noi conosciamo in parte e profetizziamo in parte, non abbiamo tutto. Però, quando sarà venuto ciò che è perfetto, allora ciò che in parte sarà katargeo, eliminato, abolito, reso inoperante. Stesso verbo al versetto 8, perché è proprio quello che sta cercando di dire. La profezia e la conoscenza sono collegate a quella cosa perfetta, perché egli usa lo stesso verbo per descrivere ciò che le farà cessare. La cosa perfetta le renderà inoperanti. Sapete, quando verrà la cosa perfetta, Paolo dice, fantastico. Non avrete più bisogno della predicazione perché possederete tutte le informazioni. Non avrete più bisogno dell'insegnamento perché possederete tutta la conoscenza. Possederete ogni singola parte della verità che esiste. In realtà il versetto 12 arriva perfino a dire che ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosciamo in parte, però allora conosceremo pienamente come anche siamo stati conosciuti. E immaginate, verrà un giorno in cui non vi saranno più libri, non vi saranno più sermoni, non vi saranno più lezioni, non vi saranno più studi biblici, non vi sarà più nulla di tutto quello. Possederemo tutto e conosceremo tutto. E non vi sarà più alcun bisogno dei doni. Però sapete che cos'è che vi sarà? Vi sarà l'amore. Questo è il punto centrale. Ci sarà l'amore. Ora, che cos'è che possiamo dire della cosa perfetta? Che cos'è e quando verrà? Questo è quello che studieremo. Ora mettete in moto il vostro modo di pensare accademico e cominciamo, ok? E non tiratevi indietro, continuate a seguirmi, ok? Che cos'è la cosa perfetta? E su questo argomento vi sono moltissime discussioni. E francamente una volta non era così, una volta era una spiegazione semplice, poi tutti hanno cominciato a complicare le cose e negli ultimi 100 anni sono state prese a considerazione possibilità di ogni genere. Però parliamone insieme, ok? Prima di tutto, guardando al versetto 12, voglio semplicemente ricordarvi che qualunque cosa sia la cosa perfetta, si tratta di qualcosa che è veramente perfetto. Perché il testo dice che ora vediamo, però vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, quella è la profezia, ora vediamo, possiamo percepire solamente in parte quello che Dio sta facendo, la parola di Dio, il programma di Dio, ma un giorno vedremo faccia a faccia, vedremo pienamente. Ora noi conosciamo in parte, questo è il dono della conoscenza nell'illustrazione che presenta qui, però un giorno conosceremo nello stesso modo in cui noi siamo stati conosciuti, incredibile! Ora guardate a quell'illustrazione, vediamo oscuramente attraverso un vetro oppure vediamo oscuramente in uno specchio. I corinzi sapevano esattamente quello di cui stava parlando perché nella città di Corinto c'era un'attività commerciale in cui si fabbricavano degli specchi e da quei tempi gli specchi venivano fabbricati con il metallo. Prendevano il metallo, lo appiattivano e poi lo lucidavano finché non diventava estremamente brillante e così veniva utilizzato come specchio. Però naturalmente se aveste mai guardato ad uno specchio di metallo, se avete mai guardato il vostro riflesso in uno specchio di metallo, sapete che tende ad avere delle piccole ondulazioni e quindi l'immagine risulta alquanto distorta. Ed inoltre, dopo essere stato conservato per un certo periodo di tempo, il metallo tendeva a deteriorarsi un pochino e quindi di conseguenza potevano comparire delle macchie qua e là e la superficie poteva rovinarsi. Quindi sta dicendo, per il momento stiamo guardando in uno specchio e adesso ci rivela un'immagine piuttosto vaga, un'immagine piuttosto limitata. A volte quando stiamo guidando e guardiamo nello specchietto retrovisore, voglio dire, tutto quello che vediamo è ciò che ci viene mostrato da quella piccola cosa lì. E da volte cominciamo a cambiare corsia e sapete, c'è quel punto cieco, tutto all'improvviso, boom, il clacson e torniamo immediatamente alla nostra corsia perché qualcuno si trova proprio in quel punto cieco. Ed è essenzialmente quello che Paolo sta dicendo qui, che c'è una certa vaghezza, c'è una certa oscurità in quello che vediamo e ci sono limitazioni in quello che vediamo profeticamente parlando. Per quanto riguarda la nostra predicazione e l'insegnamento della parola di Dio. E anche la nostra conoscenza è limitata, però verrà un giorno in cui vedremo senza uno specchio, faccia a faccia, vedremo l'immagine reale e conosceremo senza alcuna limitazione la pienezza della conoscenza nello stesso modo in cui siamo stati conosciuti. Questa è una promessa straordinaria. Cioè provate solamente ad immaginarlo. Immaginate il giorno in cui conosceremo ogni cosa e vedremo ogni cosa così come essa è realmente. Quanto mi entusiasma la cosa. E voi? Potete dire, quando è che avverrà? Oh, è proprio di questo che parleremo. Ci sto arrivando, ok? Ecco qui le varie possibilità, ok? Alcuni dicono che la cosa perfetta e quelle che sto per presentarvi sono tutte le interpretazioni più diffuse, ok? Molto popolari al giorno d'oggi tra gli evangelici. La prima è questa. Alcuni dicono che la cosa perfetta sia già venuta. Sarebbe il completamento della scrittura. interpretazione molto, molto popolare al giorno d'oggi, il completamento della scrittura, il completamento del Nuovo Testamento aggiunto all'Antico Testamento, e quella sarebbe la cosa perfetta, la scrittura. E quando abbiamo questo, quindi la scrittura, possiamo vedere faccia a faccia, possiamo conoscere così come siamo conosciuti. Ora, io penso che questa interpretazione sia debole per le seguenti ragioni, ok? Siete pronti? Prima di tutto, non penso che i Corinzi avrebbero pensato a quello. E ricordate, Paolo stava fondamentalmente scrivendo ad un gruppo di persone per comunicare loro un messaggio che avrebbero potuto comprendere. Noi in realtà stiamo origliando la lettera ai Corinzi. E non penso che fosse quello il modo in cui i Corinzi avrebbero compreso il concetto di perfetto. Vedete, Gesù aveva detto in Matteo 5,48: siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Dov'è che si sarebbe quindi trovata allora la perfezione nella mente dei Corinzi? Io penso che si sarebbe trovata in cielo, no? Siate dunque perfetti, così come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Egli stava stabilendo il criterio supremo della santità assoluta. Questo è quello che io desidero per voi, e la perfezione rappresenta sempre il livello più alto che si possa mai raggiungere. Ora, non penso che l'avrebbero intesa come il Nuovo Testamento. Per loro la cosa perfetta sarebbe stata essere come Cristo, essere come Dio, essere pienamente maturi. Secondo luogo, se facciamo della scrittura ciò che è perfetto, la cosa perfetta, allora la profezia e la conoscenza sono cessate con la scrittura, con l'arrivo della scrittura. E quindi non vi è più alcuna proclamazione della scrittura e non vi è più alcun modo di trarre conoscenza dalla scrittura. Vedete quello che comporta questa posizione? In realtà quello che comporta è che dobbiamo eliminare una delle manifestazioni di quei doni. Per esempio, perfino mentre la scrittura veniva ancora scritta, gli autori della scrittura stavano predicando altre parti della scrittura. E quindi la profezia è qualcosa che consiste anche nella proclamazione della rivelazione. A volte il dono profetico era rivelatorio, però altre volte ripeteva ciò che era già stato rivelato. Quindi, se facciamo della Bibbia la cosa perfetta, allora la profezia e la conoscenza sono cessate quando è arrivata la Bibbia, ed allora non c'è più alcuna proclamazione della Bibbia e non c'è più alcun modo di trarne le verità per mezzo dei doni spirituali. Trovo questo piuttosto difficile da comprendere, dal momento che è proprio quello che stavano facendo. Infatti, Pietro cita Paolo e Paolo cita Gesù. Quindi era in corso una certa proclamazione delle scritture già scritte, e quello faceva parte di entrambi quei doni. Un terzo principio, e penso che questo sia veramente il punto cruciale della questione, che se dite che la profezia e la conoscenza cessano al completamento della scrittura, allora non abbiamo più alcuna proclamazione o alcuna profezia e non abbiamo più alcun uso della parola di conoscenza mediante la quale tratti dei principi della parola di Dio per tutta l'epoca della Chiesa, per tutta la tribolazione, per tutto il regno o per sempre. E anche questo lo trovo un po' difficile da credere. Lasciate che vi mostri il perché, ok? In Gioele 2, non dovete andarci, l'abbiamo già visto la settimana scorsa, ma in Gioele 2 ci viene detto che nel regno i vostri giovani, che cosa faranno? Profetizzeranno. E le vostre figlie profetizzeranno. Ora ascoltatemi. L'epoca della Chiesa, che cos'è che viene dopo l'epoca della Chiesa? La tribolazione. Cosa viene dopo la tribolazione? Il regno. Nel regno vi è la profezia, Gioele 2, Atti 2, e quindi voi potete dire, ok, che cosa possiamo dire della tribolazione? Cosa succede in Apocalisse 11? Immediatamente dopo il rapimento Dio suscita due profeti, ricordate? Due profeti, Apocalisse 11, leggetelo. Ci sono profezie nella tribolazione, ci sono profezie nel regno millenario, e quindi vi faccio la domanda, la profezia è cessata? Oh, no? Vi è ancora un futuro per la profezia? E la volta scorsa vi ho ricordato che il verbo significa essere abolito, non significa fermarsi per un po' di tempo e poi ricominciare. La profezia cesserà. Ora, se dite che è cessata alla conclusione del Nuovo Testamento, allora come possiamo spiegare la profezia che avrà luogo durante la tribolazione e la profezia che avrà luogo nel regno, per non parlare della proclamazione che continua per tutta l'epoca della Chiesa? E la parola di conoscenza consiste nel fatto che le persone traggono principi dalla parola di Dio, insegnandoli. Molto difficile? Bene, dicono cessa e poi rincomincia. Sì, però non possiamo dirlo, perché prima di tutto il verbo significa essere abolito, e il secondo elemento è che distruggiamo così il punto centrale di Paolo. Paolo sta semplicemente dicendo che alcune cose cessarono e sono finite. L'amore però dura per sempre. Egli non, il suo contrasto non è certe cose vanno e vengono, però l'amore dura per sempre. Quello è un contrasto piuttosto debole. Alcune cose cessano, però l'amore continua per sempre. Questo è un contrasto più forte, questo è il suo punto. Un'altra considerazione. Non penso che si tratti della scrittura, perché questa interpretazione non riesce a spiegare l'espressione faccia a faccia. Ora voglio chiedervi, voi avete una Bibbia ed io ho una Bibbia, ok? Avete mai visto Dio faccia a faccia? No. In realtà io non ho neppure visto colui che rivela Dio, il Signore Gesù Cristo. Ed in 1 Pietro 1,8 ci viene detto che il quale, benché non l'abbiate, cosa? Visto. Amate. Il fatto di possedere una Bibbia non significa che l'abbiamo visto faccia a faccia. Accadrà un giorno quando andremo in cielo e la gloria di Dio riempirà i nuovi cieli e la nuova terra e risplenderà dal centro della città santa. Allora vedremo la sua gloria. Però questo non è ancora avvenuto. E inoltre, se considerate la scrittura come la cosa perfetta, non riuscirete mai a spiegare l'affermazione conoscerò così come sono conosciuto. Dal momento che io ho una Bibbia, significa forse che conosco Dio tanto bene quanto Dio mi conosce? È forse il caso? No, Dio mi conosce perfettamente, io lo conosco in parte. Anche se ho una Bibbia, non conosco tutto quello che vi è da conoscere riguardo a Dio. E gli dice, conoscerò come sono conosciuto. In Giovanni 10,15 Gesù dice, il Padre mi conosce ed io conosco il Padre. E io non posso dire, oh sì, ed il Padre conosce me ed anch'io conosco il Padre. Nello stesso senso, non è vero? No, non posso, la mia conoscenza è limitata. Quindi, sulla base di queste semplici considerazioni, il fatto che avrebbe avuto un significato oscuro per i Corinzi, il fatto che pone fine alla profezia e alla conoscenza molto tempo prima del regno e della tribolazione nei quali esse ricompaiono, il fatto che non possiamo spiegare l'espressione faccia a faccia e non riesce a spiegare conoscerò come sono conosciuto, questo mi porta a credere che non possiamo dire che la cosa perfetta è la scrittura. Lasciate che ve ne presenti una seconda, ok? Altri dicono, è il rapimento della Chiesa. Questa è l'interpretazione più comune, forse quella che avete sentito, è il rapimento della Chiesa. Questa è una buona possibilità, penso di aver sostenuto anch'io questa posizione per molto tempo, il rapimento della Chiesa, però penso che questa sia debole. Ed il motivo per cui è debole, e qui svilupperò un po' il punto precedente, il motivo per cui penso che sia debole è fondamentalmente che neppure questa interpretazione riesce a spiegare perché ci siano ancora profezia e conoscenza durante la tribolazione e nel regno se dovrebbero cessare al rapimento. In realtà è ancora più complicata la cosa. Quando ci sono persone che dicono, no, tutto questo cesserà al rapimento, quindi fino al rapimento abbiamo la profezia e la conoscenza che continuano e poi viene il rapimento e tutte finiscono. E sapete cosa succede? Che immediatamente nel regno ricominciano di nuovo. Quello non avrebbe alcun senso. Se finiscono, finiscono. Quindi se identifichiamo la cosa perfetta con il rapimento, come possiamo spiegare Apocalisse 11 dove ci sono profezie, come spieghiamo quella cosa che accade nel regno millenario dove ci sono profezie di insegnamento in tutta la terra, in ogni angolo del mondo, in tutto il mondo, per 1000 anni tutti insegneranno. E ve lo mostrerò tra pochi minuti. Quindi non sembra adattarsi bene al rapimento. La terza interpretazione, questa in un certo senso è la più recente, molti insegnanti biblici molto conosciuti hanno insegnato che la cosa perfetta è la maturazione della Chiesa, quando la Chiesa raggiungerà la propria maturità, vuol dire quando tutti ne faranno parte ed il corpo sarà completo, quello sarà la cosa perfetta. Ebbene, questo è semplicemente un altro modo per dire il rapimento, perché quando tutti ne faranno parte, il corpo sarà completo, la Chiesa sarà completa, cosa accadrà? Ce ne andremo, giusto? Questo è quanto, vuol dire che cos'è che ci sarà in più da fare, non ci sarebbe più nessun altro da conquistare per Cristo e la Chiesa sarà completa. Questa è fondamentalmente quell'interpretazione, perciò il motivo per cui parlano della maturazione del corpo anziché del rapimento è che intendono la parola perfetto nel senso di maturità, però la cosa presenta comunque lo stesso problema, perché se la profezia e la conoscenza cessano quando la Chiesa è matura ed essa viene tolta dal mondo, allora di nuovo come possiamo spiegare la profezia e la conoscenza durante la tribolazione e durante il regno? Ebbene, vi è un'altra interpretazione, e ve ne sono altre che potrei presentarvi riguardo al greco, però non vi disturberò con questa riguardo al fatto che il termine sia neutro o femminile e così via. Teleos, per inciso, quando viene usato in relazione al rapimento e alla seconda venuta, dovrei dire teleos qui è al neutro, però le forme usate in riferimento al rapimento e alla seconda venuta per voi studenti di greco sono sempre femminili, e quindi vi è una piccola differenza che è interessante studiare se avete un po' di tempo. Però veniamo alla quarta possibilità. Una è il compimento del Nuovo Testamento, poi il rapimento, poi la maturità della Chiesa, ed altri dicono no, la cosa perfetta è la seconda venuta, la seconda venuta. Quando Cristo ritornerà, quella è la cosa perfetta. Cristo è la cosa perfetta. Egli sta per venire. Però il problema è che il termine è neutro e Cristo non è una cosa. Cristo è una persona, è un egli. Ed il termine dovrebbe essere maschile, teleos. E di nuovo, se Cristo viene e pone fine alla profezia, allora come mai immediatamente dopo il suo ritorno stabilisce il suo regno e la profezia ricomincia in tutto il mondo? Semplicemente non sembra aver senso. Il regno sarà pieno di insegnamento e di predicazione. Questa settimana ho letto una cosa interessante. Vi è uno studente della Bibbia che sostiene l'interpretazione secondo la quale la cosa perfetta sarebbe la scrittura. La scrittura viene completata, la profezia e la conoscenza cessano e così via. Però vedete, sono semplicemente rappresentative dei doni e se volete sostenere quell'interpretazione allora dovete anche sostenere che quando fu completato il canone tutti i doni sono cessati in realtà, perché questi sono solamente rappresentativi. E vi sono alcuni che hanno sostenuto quella posizione, come vi ho detto la settimana scorsa, perché si sono resi conto di quello. Però questo è il problema. Quindi, comunque, questo disse, la scrittura fu completata e quando fu completata, boom, la profezia e la conoscenza sono cessate. E poi di nuovo in un altro libro, ed ho cercato a lungo per trovare questa affermazione perché pensavo fosse interessante, ma disse questo: senza dubbio, nel regno millenario vi sarà un ministero di insegnamento dello Spirito Santo senza precedenti. Ho trovato che fosse veramente interessante il fatto che potesse far cessare tutte quelle cose al momento del completamento del Nuovo Testamento, nel 96 d.C., e tuttavia sostenere che nel regno vi sarà un intero ministero di insegnamento. Nello stesso momento in cui aveva detto che erano cessate, e subito dopo dice che le cose continuano anche nel regno. Ora lasciate che porti tutto questo ad una conclusione, ok? Nel regno vi saranno insegnamento e predicazione, credetemi, e ve ne saranno in quantità straordinaria. E potremmo continuare all'infinito, però permettetemi semplicemente di portarvi ad Isaia e di presentarvi alcuni passi della scrittura per mostrarvi quello che intendo dire. Isaia 11, ora osservate perché questo lo troverete interessante, ok? Isaia 11, 9... Ci troviamo nel regno, e se leggeste l'intero capitolo questo vi risulterebbe estremamente chiaro. Nei versetti precedenti del capitolo 11 parla di tutte le cose meravigliose che accadranno. Dal versetto 9 dice: non faranno né male né danno su tutto il mio monte santo. Questo è quello che accadrà durante il regno di mille anni di Cristo sulla terra dopo la sua seconda venuta, poiché la terra sarà piena della conoscenza del Signore, così come le acque ricoprono il mare. Ascoltate, in qualche modo, per qualche mezzo, in qualche maniera, l'intero globo sarà sommerso dalla conoscenza, dall'istruzione, dall'insegnamento e dalla predicazione. Saranno queste cose a dominare. Ora guardate il capitolo 12. Egli continua a parlare di questo regno. Il versetto 3 del capitolo 12 dice: voi quindi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza, nel regno vi sarà salvezza, e se nel regno vi sarà salvezza allora dovrà anche esserci la proclamazione, perché dovremo udire il messaggio prima di poterlo credere. La fede viene dall'udire la parola riguardo a Cristo, Romani 10:17. In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, proclamate le sue opere e fate sapere che il suo nome è esaltato. E in altre parole, Dio sta chiamando Israele a predicare e a proclamare il suo nome nel regno per condurre le persone alla salvezza. Il capitolo 29, il 29esimo capitolo di Isaia, e potremmo anche studiare Geremia, potremmo studiare Michea, potremmo studiare Abacuc, però rimarremo ancora qui per un momento in Isaia. Isaia 29:17, e qui sta parlando di quello che accadrà nel regno e dice che ci sarà benedizione su benedizione. Però il versetto 18 dice: in quel giorno i sordi udranno le parole del libro e gli occhi dei ciechi vedranno liberati dall'oscurità e dalle tenebre. In altre parole, vi sarà istruzione, vero? Le persone non saranno più sorde ad essa, non saranno più cieche alla verità. L'istruzione continuerà e verrà portata avanti efficacemente. Il capitolo 30 di Isaia, il versetto 20, dice: benché il Signore vi dia il pane dell'avversità e le acque dell'afflizione, tuttavia i tuoi maestri non saranno più nascosti in un angolo, ma i tuoi occhi vedranno i tuoi maestri. E le tue orecchie udranno dietro a te una parola che dirà: questa è la via, camminate per essa, e quando andrete a destra, quando andrete a sinistra. Ascoltate, nel regno vi saranno insegnanti in tutto il globo e diranno: non fate questo, non andate da questa parte, andate da quest'altra parte. Dio avrà effettivamente emissari in tutto il mondo e guideranno le persone dove dovranno andare e come dovranno comportarsi durante il regno millenario. Vi sarà un coinvolgimento ed un'istruzione straordinaria Il 32esimo capitolo di Isaia, al versetto 3: gli occhi di quelli che vedono non saranno più offuscati, e le orecchie di quelli che odono saranno attente. Anche il cuore degli avventati comprenderà la conoscenza, e la lingua dei balbuzienti sarà pronta a parlare chiaramente. Vi sarà conoscenza, vi sarà comprensione, vi sarà l'acquisizione di informazione, di verità, per condurre le persone ad un comportamento retto, oltre che alla salvezza. Isaia 41, dal versetto 15 al versetto 20, non li leggeremo tutti, però solamente il versetto 20, Isaia 41, versetto 20, dice: affinché vedano, di nuovo ci troviamo nel regno, e sappiano e considerino e comprendano. Ecco qui un altro elemento: nel regno vi saranno queste cose che di fatto aiuteranno le persone a vedere, a sapere, a considerare e a comprendere. Saranno diffuse delle informazioni affinché le persone possano conoscere la verità riguardo a Dio. In Isaia 2, 2 e 3: avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore sarà stabilito sulla sommità dei monti e sarà innalzato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno ad esso. Molti popoli andranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, andiamo alla casa del Dio di Giacobbe. Ascoltate, ed egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. La parola di Dio procederà, letteralmente procederà da Gerusalemme verso il mondo intero. Vi saranno insegnanti dappertutto, i quali proclameranno, predicheranno e parleranno. E come disse Gioele, i vostri giovani e le vostre figlie profetizzeranno. La parola di conoscenza, la parola di sapienza, il dono dell'insegnamento, credo che tutte quelle cose in una certa misura funzioneranno mediante l'energia divina durante il tempo del regno. Vi è un'affermazione nei profeti che dice che il vostro popolo imparerà la dottrina. Il vostro popolo imparerà la dottrina. Il regno sarà pieno di insegnanti e pieno di predicatori del regno. Solamente un altro passo e poi andremo avanti, però voglio che comprendiate questo fatto qui. Geremia 23, versetto 4. E qui ci troviamo di nuovo nel regno e dice: stabilirò sopra di loro pastori che li pasceranno. Giusto quell'affermazione, no? E che cos'è che fa il pastore spirituale per nutrire il proprio gregge? O gli dà la parola. Quindi per me è chiarissimo, e non ho neppure cominciato a scalfire la superficie di questa cosa qua, che nel regno ci sarà insegnamento e predicazione. Ascoltatemi, se nel regno ci sarà insegnamento e predicazione, e se nel regno i doni saranno in qualche modo operanti, allora non sono ancora cessati. E se non sono ancora cessati, allora la cosa perfetta non è ancora venuta. Ora, questo ci lascia solamente con un'altra possibilità. E qualcuno dopo il culto di questa mattina è venuto e mi ha chiesto: dov'è che posso andare per trovare del materiale a sostegno di questa posizione? Al che risposi: boh, in realtà non c'è nessun posto in cui puoi andare, perché questa è una posizione che penso sia, boh, non lo so, non sono riuscito a trovarla in nessun libro, però questo è quello che credo, ed ho parlato con un paio di persone dalle quali mi fido, che sono esperte in teologia molto più di me, ed ho scoperto che erano d'accordo, il che è piuttosto interessante, entusiasmante. Però credo che ci sia solamente una possibilità per quanto riguarda la cosa perfetta, ovvero che la cosa perfetta è lo stato eterno. Sono i nuovi cieli e la nuova terra eterni che avranno inizio al termine del regno millenario. E questo si adatta perfettamente ad ogni cosa, perché quello è il cielo, e quello che sta realmente dicendo è che avrete bisogno di tutte queste cose durante il tempo, però per l'eternità avrete solamente bisogno dell'amore. Quello è il contrasto tra il tempo e l'eternità. Ora, voglio darvi alcune ragioni per cui credo che questo sia il caso. Permette l'uso neutro di teleos, per voi studenti di greco, permette per l'uso neutro, è la cosa perfetta, non la persona, ma la cosa, e la cosa è il cielo. Permette che vi siano profezia e conoscenza durante la tribolazione, permette che la profezia e la conoscenza continuino anche nel regno. Però un giorno, quando andremo in cielo, non avremo più bisogno di predicatori, di insegnanti, di studi biblici, di lezioni, perché saremo perfetti, così come è perfetto il Padre nostro, che dov'è? Dove? In cielo, no? E in terzo luogo, dico che credo che questa sia l'interpretazione migliore, perché è quella che si adatta meglio al contesto di 1 Corinzi 13. Paolo sta dicendo che vi sono queste cose che sono importanti, però appartengono solamente al tempo, però l'amore appartiene all'eternità. E quindi quello che sta realmente dicendo è che queste cose attraverseranno solamente il tempo, però solamente l'amore attraverserà l'eternità. Il contrasto perde il proprio significato? Se queste cose durano solamente fino al completamento del canone, oppure fino al rapimento, alla seconda venuta, perché a quel punto il tempo non è ancora terminato? Sta cercando di mettere a confronto ciò che è temporale con ciò che è eterno. E lo scopo di tutto quello che sta facendo è mostrare che l'amore è l'unica cosa eterna. E non è che l'amore sia l'unica cosa presente nell'epoca della Chiesa, non è che l'amore sia l'unica cosa presente nella tribolazione, non è che l'amore sia l'unica cosa presente nel regno, ma che l'amore sia l'unica cosa che attraverserà l'eternità, ed il suo contrasto viene indebolito se facciamo che la cosa perfetta sia qualcosa di inferiore all'eternità. Un'altra ragione, credo che sia l'unico modo di spiegare l'espressione faccia a faccia, perché l'unico momento in cui vedremo manifestata la gloria Shekinah di Dio sarà quando saremo in cielo. Quello sarà l'unico momento. Nello stato eterno, nei nuovi cieli e nella nuova terra, descritti in Apocalisse 21 e 22, dove viene detto che la nuova Gerusalemme discenderà e che Dio creerà i nuovi cieli e la nuova terra e che in essi viene manifestata la gloria di Dio. Quello è il cielo dell'eternità, è lì che vedremo Dio ed è lì che vedremo la sua gloria. E per me questa è l'unica spiegazione possibile. O potresti dire, beh, ma che cos'è che possiamo dire del regno? Nel regno tutto il mondo composto da persone credenti non vedrà forse la sua gloria? No. Vi rendete conto che nel regno vi saranno delle persone credenti che vivranno fisicamente sulla terra? Però la nuova Gerusalemme, dove si troveranno i santi glorificati della Chiesa, sarà sospesa al di sopra della terra? E noi potremmo forse andare e venire, però Dio dimorerà in quella nuova Gerusalemme e le persone sulla terra non vedranno la sua gloria, vedranno suo figlio manifestato, giusto? Sulla terra. Quindi l'idea del faccia a faccia non si adempirà fino a quando il regno non sarà terminato e tutto sarà assorbito nei cieli eterni e la gloria di Dio sarà manifestata a tutti i santi, i quali a quel punto saranno glorificati. Inoltre, questa è l'unica interpretazione che spiega l'affermazione conoscere come siamo conosciuti. L'unico momento in cui io conoscerò tutto quello che vi è da conoscere sarà quando sarò in cielo, non è vero? Ed avrò una conoscenza perfetta e sarò come Cristo. Quindi, ora, osservate, ok? Sul piano storico, la cosa perfetta è lo stato eterno. E questo sul punto di vista storico, però ascoltatemi, questo è veramente entusiasmante. Sul piano personale, però, voi entrate nello stato eterno ogni volta che andate ad essere con Gesù Cristo. Se io dovessi morire adesso, sarei assente dal corpo, però che cosa? Presente con il Signore. Sarò simile a Lui, perché lo vedrò così come Egli è. Quello per me è lo stato eterno. Se dovessi rimanere in vita fino al rapimento, quello sarà il momento in cui comincerà il mio stato eterno. Sul piano storico, esso avrà inizio nei nuovi cieli e nella nuova terra, quando tutti i santi di tutte le epoche saranno glorificati e resi perfetti. Quella è la parte storica, però la parte personale è che quello stesso genere di perfezione verrà nel momento in cui noi andremo ad essere con Cristo. E quindi nel momento in cui entreremo nella sua presenza, non avremo più bisogno di insegnamento, non avremo più bisogno di predicazione, di studi biblici, di classi, di lezioni. Perché? Conoscenza istantanea, visione istantanea, punto. Questo è quello che sta dicendo, si adatta perfettamente al contesto. Ora Paolo aggiunge un'ulteriore osservazione qui, al versetto 11 dice che i doni sono elementari, e lo menzionerò brevemente, che quando ero bambino, parlavo da bambino, comprendevo da bambino, ragionavo da bambino, però quando sono diventato uomo ho abbandonato le cose da bambino, quando ho raggiunto la maturità, o quando ho raggiunto la perfezione. Ora, io penso che quello che Paolo stia dicendo qui semplicemente sia che il momento in cui raggiungerò la mia maturità in Cristo sarà quando vedrò Cristo, giusto? E sarò come Lui. Vedete, per un ragazzo ebreo, la maturità non era un processo, era un momento preciso. Era il bar mitzvah. Un giorno non eri maturo, celebravi il tuo bar mitzvah ed eri maturo, punto. Diventavi un figlio della legge. Paolo dice, avrò a che fare con queste cose elementari fino a quando non arriverò al mio bar mitzvah spirituale. E quando arriverò al mio bar mitzvah spirituale e sarò come Gesù, allora abbandonerò tutte queste cose. In sostanza Paolo sta dicendo, quando arriverò in cielo non vi sarà più predicazione per me, non vi sarà più insegnamento per me, mi limiterò semplicemente a godere. Non dovrò più lavorare per arrivare a quello. I doni sono solamente elementari. Ebbene, se i doni appartengono al tempo e l'amore dura per sempre, e che cos'è che dovremmo dare la massima importanza? All'amore. E quindi riassume il tutto al versetto 13 con un'affermazione sulla preeminenza dell'amore. Un'affermazione straordinaria. Ora, dunque. Cosa intendi dire con ora? Paolo, cosa intendi dire? Adesso, nel momento temporale, nel presente, su questa terra, in questo segmento di tempo, rimangono tre cose buone. La fede, la speranza e l'amore. Ma la più grande di esse è che cosa? L'amore. Sapete perché è la più grande? Sapete perché è la più grande? Perché la fede giungerà alla fine, giusto? Adesso camminiamo per fede, non per visione, però un giorno cammineremo per visione e non per fede. Ed adesso speriamo, Però Paolo dice in Romani 8 che quello che si vede non lo si spera, ed un giorno vedremo e non vi sarà più alcuna speranza. Quindi la fede se ne andrà e la speranza se ne andrà. E che cos'è che rimarrà? L'amore. E quindi dice la più grande di esse è che cosa? L'amore. I vostri doni, le vostre capacità, i vostri ministeri, i vostri talenti, la vostra fede, la vostra speranza, tutte queste cose, per quanto siano importanti, appartengono solamente al tempo, però l'amore dura per sempre. Ed il punto è che fareste meglio ad imparare ad amar qui, perché è l'unico legame che potete avere con l'eternità. Ecco quanto è importante l'amore nella comunità dei credenti. E la risposta a tutto questo, nel capitolo 14, versetto 1, è questa. Che cos'è che dice? Ricercate l'amore. Questa è la via per eccellenza. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per la nostra comunione di questa mattina e per quell'amore che ci hai dato in Cristo e grazie al quale possiamo a nostra volta ricambiare amando te. Padre, opera in noi oggi attraverso l'amore del tuo popolo e l'amore dello Spirito di Dio, affinché possiamo amare veramente gli altri così come tu hai amato noi, affinché il mondo possa vedere te in noi e tu possa essere lodato. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.